Ok. Prendiamo le Bibbie. Nel libro degli Efesini, Efesini 4, è dove ci troviamo. E vogliamo continuare a parlare di questo argomento fondamentale. Fondamentale per ogni credente, per la Chiesa in generale. In Efesini 4 abbiamo sicuramente il testo principale che parla dell'unità della Chiesa, l'unità della Chiesa. E veramente ho voluto prendere un po' più di tempo in questi versetti perché sono tante le domande che girano intorno a questo argomento dell'unità della Chiesa. Magari ti sei già reso conto del fatto che una delle cose che più ci tocca da credenti nati di nuovo è questa domanda della Chiesa: che cos'è? Cosa devo considerare Chiesa? Dove sono i paletti o i limiti di essa? E quello che leggiamo qua, guardate con i vostri occhi le parole in versetto 3, sforzandovi di conservare l'unità dello Spirito, questa idea di conservare nella Chiesa, tra fratelli, l'unità dello Spirito, ci tocca in tantissimi modi. È una delle domande che sicuramente ci sfida di più come chiese locali e anche come chiese, diciamo, in network o in collaborazione. Passa poco tempo tra il momento in cui siamo sfidati con proprio questa domanda: cos'è la Chiesa? Cosa significa essere unita con altre chiese o altri fratelli? Qualche mese fa alcuni di noi siamo andati a trovare un'altra chiesa sorella qui a Milano e siamo andati, alcuni di noi, appena siamo entrati mi hanno messo da parte gli anziani e mi hanno chiesto con volti molto seri: chi sono i battezzati della tua chiesa? Perché vogliamo assicurarci che solo i veri cristiani possono partecipare alla Santa Cena. Loro poi magari prendere in discussione il loro modo di fare, però a loro la domanda che li pressava era questa: chi deve essere considerato dentro e fuori? È una domanda legittima. E magari qualcuno direbbe: no, non vogliamo pensare dentro e fuori, vogliamo avere la mente aperta. Ma sapete che è possibile avere la mente talmente aperta che non rimane niente dentro più, eh? E devi prima o poi dire: fin qua ma non oltre, testimoni di Geova sono oltre, e altri gruppi simili. Come detto, può essere d'accordo o meno col modo di fare di questi fratelli, io li considero tali, però almeno si rendevano conto che esiste un'entità chiamata Chiesa, cioè un insieme di individui intrecciati, interconnessi tra di loro, che bisogna capire e bisogna proteggere e conservare. Giusto per concludere la mia valutazione di questi fratelli, come penso a tante altre realtà, dobbiamo considerarli fratelli uniti a loro ma non identici, e questo è un filtro che dobbiamo avere con tante altre realtà di Chiesa. Sono fratelli non identici a noi, però fratelli nonostante. Però vi porto questo esempio per cominciare a capire l'importanza di avere alcune idee chiare sull'unità della Chiesa. E se vi ricordate, la settimana scorsa abbiamo visto quello che Paolo ci esorta a fare: si esorta a conservare l'unità che già esiste tra credenti, a conservarla, non crearla, ma scoprire l'unità che già esiste tra i veri credenti nati di nuovo. C'è una unità essenziale tra i credenti nati di nuovo. Non puoi essere quello che tu sei, cioè credente nato di nuovo, e avere tutti gli elementi che definiscono il tuo essere credente nato di nuovo. Tutto quello che fa di te credente nato di nuovo è esattamente quello che fa di tuo fratello e tua sorella un credente nato di nuovo. Le cose che tu più ami, le cose che tu più apprezzi, le grazie di Cristo, l'opera di Cristo, le cose che tu fai tesoro, è la stessa cosa che è un tesoro anche per tuo fratello e tua sorella. E tu non puoi essere quello che sei, e tuo fratello o sorella non può essere quello che sei senza la condivisione delle cose essenziali che ti fanno un credente nato di nuovo. Sono stato a Zurigo questa ultima settimana. Strano, adesso parlando di questo argomento, magari vi capita anche voi, quando hai qualcosa in mente, il Signore ti dà tanti insegnamenti. E io ho avuto tante occasioni in queste ultime settimane di vedere, di gioire nell'unione che esiste nella vera Chiesa. Sono stato a Zurigo quest'ultima settimana, come dicevo, sono trovato con 50-60 giovani, tra i 21 o 28, qualcuno più grande come me, già vecchio, però, di questa fascia di età, con cui subito ho scoperto un'unione fondamentale. Ed era bello sedersi a tavolino con Max, Georg, chi era l'altro, Arthur, Marcel. Non condividevamo neanche uno stesso linguaggio tante volte, e magari per quello ci siamo trovati così bene d'accordo, può essere. Ecco, però quello che abbiamo percepito è che parlando di questo, la cosa che più importa, eravamo veramente uno. Abbiamo condiviso del tempo con i ragazzi della gabbia, anche lì, che bello vedere il corpo, che nonostante differenze, sì, magari, hanno una unione fondamentale. E per me è stata una grande benedizione vedere settimana scorsa con la gabbia, questo corpo, unita, con un proposito, tutti collaborando, hanno portato avanti, ecco, quello che leggiamo qua, l'unione dello Spirito. Abbiamo qua davanti 7 elementi essenziali che definiscono l'unità cristiana. Non sono cose che dobbiamo cercare di imporre, sono cose che, se sei un credente nato di nuovo, scoprirai, sono già in te. Abbiamo visto che c'è questo un solo corpo, un solo spirito, abbiamo visto settimana scorsa, e soffermiamoci su questa prossima frase, dove dice, come pure siete stati chiamati a una sola speranza, una sola speranza. Ora, tra un attimo arriveremo a proprio il cardine dell'unione cristiana, il centro dell'unione cristiana, però non vogliamo saltare l'importanza di questa chiamata per la nostra unione tra veri credenti, tra vera Chiesa. L'idea di condividere, di essere i bersagli della chiamata divina, è una delle nostre basi che più definiscono la nostra unità come corpo di Cristo. Ci fanno quello che siamo. Senza la chiamata iniziata dal Dio onnipotente, né tu né io entriamo a far parte della Chiesa, del corpo di Cristo. È quello che più definisce chi siamo, che un altro essere, questo Dio onnipotente, ti ha guardato a te individualmente e ti ha chiamato, vieni a me. Per nessun merito in te. Galati 1:6 dice, mi meraviglio, Paolo dice, mi meraviglio che così presto voi passiate da colui che vi ha chiamati mediante la grazia. Pensa al potere di questo concetto, che tu e la persona con cui sei seduto accanto è stata chiamata con una chiamata sovrana, immeritata, spinto dalla sola misericordia di Dio per rivolgere a te una chiamata a che cosa? A una speranza. Sei parte di questa chiamata insieme ai tuoi fratelli ed ci definisce, fa di noi quello che siamo. Una persona che non ha la chiamata da parte di Dio non fa parte della Chiesa. Dice che siamo chiamati a che cosa? A una sola speranza. Guardatelo bene. Siete stati chiamati a una sola speranza, quella della vostra vocazione o chiamata. Colossesi 1:27 dice che la speranza di gloria, ok? Vuole che noi rivolgiamo le nostre menti alla speranza che ci aspetta. La speranza biblica è solo una questione di tempo, ricordiamo, non è uno spero che vinca la mia squadra, magari sì, magari no, è una promessa che è ancora da incassare nel futuro. E cosa è che dobbiamo incassare quando il Signore ci chiamerà a sé? Quello che Efesini 1:18 dice e spiega come la ricchezza della gloria della sua eredità che vi riserva tra i santi. Questo è ciò che ti aspetta, in base alla chiamata che ti è stata rivolta. Ora, come aiuta questo a noi a vivere uniti come la Chiesa? Come ci aiuta a rimanere uniti? Magari questa illustrazione vi aiuterà. Ognuno di noi si è trovato in una fila, aspettando il nostro turno di ricevere un servizio o un prodotto. E che succede se quel prodotto o quel servizio è limitato? Se è limitato, la fila comincia a innervosirsi, a dire chissà se ci sarà ancora qualcosa per me quando arrivo, arriva il mio turno di ricevere quello che è. Ma se invece ciò che ti aspetta, ciò che mi aspetta, è illimitato, è assolutamente, è completamente incalcolabile, significa che né tu né io siamo in concorrenza l'uno con l'altro. E quello che succede nelle chiese tante volte è che persone cercano di farsi un nome nella chiesa. Fratello, sorella, tu hai già un nome che ti aspetta nella gloria. Non devi essere in concorrenza con tuo fratello o tua sorella. Non devi maledire gli altri intorno a te per distinguerti e farti essere riconosciuto. Sei già riconosciuto e in gloria sarai più riconosciuto di quanto la tua anima potrebbe mai immaginare. Questo significa partecipiamo di questa eredità. Alza gli occhi quando magari sei tentato di guardare intorno, alza gli occhi e ricordati di quello che è la tua chiamata, quello che ti aspetta, non qua. C'è un versetto molto importante, vorrei che andassi a vederlo perché tante volte possiamo sbagliare su questo punto e porta disunione nella Chiesa. Ebrei 11:13 ci ricorda che le promesse che ci aspettiamo sono ancora da incassare nella gloria, non su questa terra. Vedi, se tu pensi che le promesse sono tutte da incassare su questa terra, entra di nuovo l'idea della concorrenza. Invece dice così Ebrei 11:13, tutti costoro, parlando degli uomini della fede, sono morti nella fede, poi cosa dice? Senza ricevere le cose promesse. Non le hanno ricevute su questa terra. Ci sono promesse da incassare su questa terra. Non ti lascerò, non ti abbandonerò. E per adesso sì. Ma tante altre, come leggiamo qua, non si ricevono. E tu devi mettere l'anima in pace. E dire io non devo girare con delle macchinazioni. Tutto quello che la mia anima brama mi aspetta in gloria. Insieme ai santi, ci dice Paolo in un altro contesto. Adesso arriviamo, e voglio passare tempo in questa prossima frase, versetto 5. Vi è un solo Signore, vi è un solo Signore. È molto interessante, come ho detto, qui ci sono 7 elementi essenziali dell'unione, che noi dobbiamo scoprire sempre di più, ma una si erige al centro, ok? 3 prima, 3 dopo, una al centro. E 4 al 6, Efesini 4 del 4 al 6, deve essere visto come un quadro dipinto da un maestro divino, e la cornice, che non è da sottovalutare o minimizzare, mette in mostra che cosa? Il dipinto. Cioè la cornice serve per mettere in mostra l'inquadro centrale, tutto appunta, tutto segnala il centro. E qual è l'elemento che è al centro di questo dipinto? Prima di chi abbiamo 3 e dopo di chi abbiamo 3 elementi? Il Signore Gesù. Vi è un Signore. Questa è la cosa centrale per la nostra unione, come Chiesa e come Chiese. E noi abbiamo una chiamata, abbiamo un messaggio, abbiamo uno slogan, Cristo è al centro. Dov'è che ho sentito questa frase? Cristo è al centro. Cristo è al centro di tutto e anche delle nostre vite come Chiesa. Non c'è unione dove non c'è Cristo. Ciò che definisce tutto ciò che crediamo, tutto ciò che siamo, tutto ciò che viviamo e tutto ciò che può essere il cristianesimo è definito da Gesù Cristo. Abbiamo solo un tamburo che ripetiamo, bom, bom, bom. Un messaggio, una campana che quando sentiamo le campane che suonano qua intorno, noi abbiamo una campana, un suono che ripetiamo e ripetiamo, Gesù, Gesù, Gesù. Non siamo mariani, non siamo geovisti, non siamo chissà che cosa, siamo cristiani, perché Cristo è al centro. Sapete cosa succede? L'avete sperimentato? Quando guardiamo noi stessi, quando guardi tuo fratello, tua sorella, cosa succede nella Chiesa? Disunione, uno sfascio totale. Ma se distogli lo sguardo da te e da tuo fratello e tua sorella e lo affissi su Gesù Cristo, sarai unito. Come un aereo che dietro di sé porta magari delle corde, le abbiamo visti? Cosa succede? Che si allineano parallelamente dietro quello che lo trascina. Così deve essere la Chiesa. Non c'è un'unione che io guardo te, mi stai simpatico, mi stai antipatico, in base a quello valuto il mio livello di unione con te. No! In base a Gesù Cristo, che è al centro di tutto. Cristo è al centro. Non bisogna ridirlo, però non prendiamo nulla per scontato quando leggiamo qua che vi è un solo Signore. 1 Corinzi 8,6 dice, dando un commento su questo versetto: tuttavia per noi c'è un solo Dio, il Padre, dal quale sono tutte le cose, e noi viviamo per Lui, e un solo Signore, Gesù Cristo. Stiamo parlando di Gesù Cristo, il Signore. Giovanni 13,13, Gesù disse ai discepoli: voi mi chiamate Maestro e Signore, e dite bene, perché lo sono. Gesù Cristo è il Signore. Ora, quando pensiamo a Gesù Cristo il Signore, sono alcune cose che dobbiamo ricordare ben chiaro nelle nostre menti. Ricordiamo che al centro della nostra fede, al centro della nostra unione, c'è una persona, ok? È facile dimenticarlo, però a volte possiamo perderci, pensiamo che è una filosofia di vita, pensiamo che è un credo, non escludo i credi, vi dirò qualcosa di questo in avanti. Non è un insegnamento o una scia particolare di insegnamento che magari è stato tramandato, è una persona. E non si parla così tanto dell'insegnamento, ma dell'intimità con questo Signore Gesù. La domanda profonda che vorrei che tutti noi riflettessimo, più importante che nessun'altra domanda secondo me, quando valutiamo la nostra vita spirituale, è questa: ami tu Gesù? Ami tu Gesù? Non quello che può darti, non le benedizioni che vuoi ricevere da Lui. Ami Gesù per chi Lui è. Se non c'è questo, non c'è unione. Sei tornato di nuovo al modo della concorrenza e del ricevere, e questo poi ti guardi intorno: ho ricevuto più io o lui? No! Ami tu Gesù per chi lui è? Magari puoi fare un'analisi della tua vita con questa storia. Una coppia sposata entrò dal pastore per cercare consiglio. Il pastore fece alcune domande per capire la loro situazione e come aiutarli. Ad un certo tratto l'uomo disse qualcosa che schiarì tutto per questo pastore. Disse: mia moglie non fa più che mi vengano delle farfalle nello stomaco quando stiamo insieme. Non ha più questo effetto su di me. Il consigliere, il pastore, gli guardò negli occhi e disse: il tuo problema è che tu sei innamorato dell'idea della moglie che tu ti sei fatto. Non ami veramente tua moglie per chi lei è. Questo può capitare a tutti noi. Abbiamo cominciato ad amare un'idea di Gesù che ci siamo fatti noi, o abbiamo cominciato ad amare l'idea di quello che posso ricevere da Lui, ma questo non è la base. La base è amare il Signore. Il Signore. Ami Gesù per chi Lui è. Ami Lui semplicemente per colui che Lui è nella tua vita. Ovviamente questa domanda porta alla prossima domanda: chi è in realtà? Chi è in realtà Gesù? Per quello ho detto che non bisogna minimizzare o trascurare quello che è l'insegnamento che c'è su di Lui, perché se no ovviamente non ha senso. Bisogna sapere di chi stiamo parlando. Come ho detto, tante persone si fanno un Gesù alla loro immagine e non hanno capito con chi abbiamo veramente a che fare. Chi è Gesù? Gesù è la seconda persona della Trinità. Luca 22, 70-71, tutti gli dissero, sei tu il figlio di Dio? Ed egli rispose loro, voi lo dite, io sono, ego e mi. Quello che disse Yahweh in Esodo 3,14 a Mosè. E voglio che riflettiamo, giustamente sfioriamo questa cosa, perché è importante. Non è interessante che proprio nell'intrecciatura dell'insegnamento fondamentale biblico sull'unità della Chiesa c'è Spirito, versetto 4, 5 il Signore e 6 un solo Dio? Non è interessante che nel brano principale sull'unione della Chiesa, come un filo rosso che intreccia tutto, c'è la Trinità? E questo mi porta a dire che se non abbiamo un'idea trinitaria del Signore, di Dio, Padre, Figlio, Spirito, noi lì mettiamo dei paletti. Bisogna credere alla rivelazione di Dio come Lui è. Gesù è colui che Salmo 102, 25, 27 in Ebrei 1 è citato, chiama Yahweh. Colui che Colossesi 1, 16 chiama il creatore di tutto. È colui che è sceso dal cielo per fare la perfetta volontà del Padre, si è incarnato in un momento storico, ha preso carne, ed è colui che toglie il peccato del mondo. Io non ho nessun dubbio in dire quello che sto per dire. Se tu vuoi amare più Gesù, conoscilo meglio, studia chi è questo uomo Dio, Theanthropos, uomo Dio, che sfida la nostra mente ma ci affascina ed è un uomo incredibile che ha rivoluzionato la storia e rivoluziona ancora le vite delle persone. Ami Gesù. Vedi, non puoi separare l'amore per Lui con l'insegnamento di chi Lui è, però se lo ami, se ami veramente Gesù e ti trovi a parlare con dei fratelli del Signore, noi abbiamo un'unione più profonda di nessun'altra unione che si possa immaginare. Per quanto siamo uniti magari i tifosi della Juve, molto uniti, o una famiglia, l'unione che porta a amare Gesù è più profonda di niente altro. Il cuore rigenerato grida una cosa, parlami ancora di Gesù, raccontami di Lui, raccontami cosa ha fatto. Un solo Signore è quello che vuol dire. Cristo deve essere messo al centro. Che altro vogliamo percepire da questa piccola frase che riguarda la nostra unità? Che Cristo è al centro significa che abbiamo solo un padrone, amen? Un padrone. Se uno si presenta a un altro fratello e dice ti devi ravvedere perché stai disubbidendo il padrone, quale sarà il risultato se quel fratello dice sì sì so che è scritto così, ma il mio autore preferito dice, siamo a due piani diversi, non ci può essere unione. L'unione viene quando noi riconosciamo, ci inchiniamo a un solo Signore, a un solo padrone. E tutti noi, io per primo, valuto la mia vita, mi metto nel canale della sua padronanza e mi sottometto a lui. Ovviamente questo ha delle implicazioni, delle persone che magari si definiscono credenti, ma non riconoscono il padrone della loro vita. Noi abbiamo un problema. Abbiamo un problema. E dobbiamo essere molto discernitori. Perché se delle persone non riconoscono Gesù come il padrone, come possono veramente dire che vi è un solo Signore? Capo della Chiesa. Gesù il Signore vuol dire che c'è un solo capo della Chiesa. Uno dei pericoli più grandi per l'unità della Chiesa, della vera Chiesa, qual è? Quando degli uomini vogliono impadronirsi della Chiesa che ha già un padrone. Questo porta a una disunione pazzesca nella Chiesa. Poche cose devastano la Chiesa, come quando dei papi, piccoli papi, unti, pastori che vanno oltre la loro responsabilità, fanno proprio una devastazione della Chiesa. Pensano di essere loro il capo della Chiesa. Il capo è già stabilito dalla Scrittura, ed è Gesù. Vi è un solo Signore. Io sono di Paolo, no? Dicevano a Corinto. Di Cefa, io sono di Papa Francesco. O un'altra cosa molto più magari vicino a noi. No, no, io sono della chiesa del pastore. Mi fate un favore? Non dite che andate alla chiesa del pastore Keith. Magari me. Non lo fate. Andiamo alla chiesa del nostro Signore Gesù. Che ve ne importa quello che vi dice un uomo? A me non me ne frega quello che mi dice un uomo. Voglio sapere quello che mi dice il mio Signore. Parlami, Signore. Insegnami attraverso la tua scrittura. Ci tengo a dire questo, nel nostro contesto è molto importante. Un solo padrone, un solo capo della Chiesa. Noi non riconosciamo chiese che hanno un altro capo. Questa è la posizione del cristiano biblico. E questo ovviamente implica la nostra valutazione della Chiesa Cattolica Romana. E c'è tanta confusione su questo argomento. E io mi sono trovato nei consigli di pastori dove si parlava come possiamo collaborare con la Chiesa Cattolica locale. E io mi metto nei guai perché dico, io non cerco di collaborare con i cattolici, io cerco di convertire i cattolici. E lì, di solito, non mi invitano a tornare. È così. Perché? Perché non esiste un'unione vera tra persone che hanno due signori diversi. Non può esistere. Per coloro che sono magari evangelici di convenienza e non di convinzione, io sono convinto che sta arrivando un giorno in cui renderemo i conti. Ci sono tanti che sono evangelici per convenienza, non per convinzione. E questa idea a me mi è schiarita quando ho visto il Papa scendere in piazza San Pietro e immaginate che canzone suonava dietro le quinte. La canzone di Hillsong, Hosanna. Hosanna. E io in quel momento ho detto, sta arrivando veramente un giorno in cui si renderanno conti. Perché il giorno in cui gli evangelici di convenienza non avranno più un'idea di cosa ci distingue dalle altre chiese, ci sarà un collasso massivo. Se tu sei evangelico, soltanto, o credente biblico, soltanto perché ti piace i canti che facciamo noi, che succede quando le chiese o le sette cantano i nostri cantici? O se tu sei evangelico perché il pastore è un po' più tranquillo, un po' più rilassato, che succede quando le sette o le false religioni hanno anche loro questo? E io sono convinto che sta arrivando un collasso nella chiesa evangelica, perché non abbiamo persone che sono quello che sono, credenti di convinzione. Un solo Signore, un solo capo. E quando il capo di qua o il patriarca di là decide di dare un insegnamento alla Chiesa che va contro a quello che ha detto il mio capo, io dico, mi dispiace, io sono sotto un altro padrone e sotto un altro capo. Fratelli e sorelle, noi non siamo uniti ai cattolici perché abbiamo due padroni diversi e come vedremo settimana prossima abbiamo due Vangeli diversi. Vedremo che c'è una sola fede. Cosa significa questo? Lo vedremo settimana prossima. La figura di Gesù, che vi è un Signore, abbiamo visto che è la sua persona, lui come padrone, come capo della Chiesa e anche come Salvatore. C'è un solo Signore, un solo Salvatore. E cosa vuol dire? Che non ci sono altri Salvatori in giro. Non ci sono altri modi per arrivare a Dio, per quanto vogliano dirlo dei teologi che hanno più lauree che magari libri nella loro biblioteca, per noi c'è un solo Salvatore. Un teologo liberale dice che le diverse religioni sono uguali anche se hanno delle enfasi diverse. No, mi dispiace che tu sei salvo attraverso i cinque pilastri dell'Islam o che tu sei salvo su Gesù Cristo e la fede in Lui. Non è una piccola enfasi. È la differenza tra l'inferno e il cielo. È così. Vi è un solo Signore. Dice qua. Lui poi si appella alla Bhagavad Gita e dice, dice così, capitolo 4, versetto 11, questo è il libro degli induisti, citando, in qualunque modo l'uomo mi si avvicini, si intende che Dio sta parlando, Io li accetto perché da tutti i lati qualsiasi cammino è mio. Falso. C'è una via. Gesù Cristo. La via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Che significa per coloro che hanno altri salvatori? Sia il sistema sacramentale, o il battesimo, e prendere i sacramenti e poi i riti, significa che noi non siamo sotto lo stesso padrone. E noi riconosciamo che c'è un solo Signore. C'è un solo Signore. Questo significa che Lui è il Salvatore. E cosa succede dove altri gruppi, chiese, movimenti, riconoscono altri salvatori? Noi riconosciamo uno. Riconosciamo uno. Che saremo soli in questa nostra confessione. Che sarò solo insieme a due o tre fratelli. La Chiesa non ha il diritto di scegliere o non scegliere. È così. Vi è un Signore. Che significa che c'è un Salvatore. Ma non ci fermiamo solo con la persona di Cristo. C'è un altro aspetto di queste parole che sono alla base della nostra identità. Ed è l'opera di Cristo. L'opera. Non solo la sua persona, ma la sua opera. È quello che ci include, che ci unisce. Qual è l'opera? L'opera di cui parliamo è l'opera meravigliosa, maestosa della redenzione di un popolo. Di un popolo. Non esiste base per nessuna unione senza essere i ricevitori e i bersagli dell'opera del Signore Gesù Cristo. Ok? Solo coloro che sono i ricevitori dell'opera di Gesù Cristo sono veri credenti e sono la vera Chiesa. Ok? Qual è l'altro lato della medaglia? Se tu sei stato incluso in questa opera di redenzione, se sei stato il bersaglio di tutta la visione della Santa Trinità per compiere la tua salvezza, noi siamo uniti a un livello che il mondo non può cominciare a percepire. Pensaci bene all'opera di redenzione compiuta per te e per me. Pensa all'unione che esiste tra persone che hanno sopravvissuto una catastrofe. Abbiamo passato adesso due giorni fa, l'anniversario dell'11 settembre. Immagina che anche tu hai sopravvissuto questo attentato. E solo tu ed un gruppo di persone sopravvivete, voi avete un'unione forte, un legame che magari la tua famiglia non ti capisce veramente. Ma questo gruppo sì, perché hanno passato come te la stessa cosa. Piangete insieme per la gioia, piangete insieme anche per le perdite di vita che avete visto. Immaginate se questo è vero per un gruppo di sopravvissuti, quanto deve essere vero per coloro che erano destinati all'inferno eterno, che sono stati salvati dall'opera di un altro, completamente indeterminato da loro, ripuliti, messi in vetrina alla gloria di Dio Padre. Che unione è questa? È un'unione che non abbiamo parole per descrivere. Voglio che pensiamo un attimino all'opera di Cristo in modo obiettivo. Molte volte pensiamo subito alla nostra partecipazione, no? O alla mia esperienza individuale della sua opera. Ma l'unione che abbiamo per conto dell'opera di Cristo l'abbiamo perché riconosciamo che Lui obiettivamente ha fatto qualcosa della quale sì, sono partecipe, ma in modo secondario. Cosa intendo per dire con questo? Quando Ebrei 12:10 dice egli stesso, dopo aver offerto un unico sacrificio per i peccati, e per sempre si è seduto alla destra di Dio, poi dice infatti, con un'unica offerta egli ha reso perfetti per sempre quelli che si sono o sono in processo di essere santificati, ok? L'opera di Cristo. Offrì un'offerta, un'unica offerta di sacrificio per i peccati, per sempre, non bisogna ripeterlo, e poi si è seduto. E tu dici, ma aspetta, dove c'entro io? Sì, tu c'entri redento in Cristo, ma solo dopo il fatto che Gesù ha operato l'opera di redenzione. Lui ha fatto un'opera meravigliosa. Nell'eternità il Signore Gesù si è presentato per compiere l'opera di salvezza. Quando si è ideato tra il Padre e lo Spirito questa grande opera di redenzione. E quando l'uomo ha peccato, il Signore era già pronto a entrare in scena nel palcoscenico della storia ed essere la progenie di Eva, profetizzata in Genesi 3:15, era già pronto ad entrare in scena. E al momento giusto, come dice Galati, nella pienezza del tempo, prese carne, entrò nel grembo di una donna, visse per 30 anni aspettando, nell'attesa di essere, come dire, di cominciare la sua missione. E per questi anni, tutti gli anni della sua vita, visse una vita perfetta, compiendo ogni atto di giustizia per poter poi metterlo al tuo conto. Neanche un pensiero sbagliato, neanche uno sguardo maldicente a nessuno. Una vita perfetta per poter dare a noi il suo curriculum vita. E secondo il piano prestabilito, leggiamo in Ebrei, per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce. Sopportò la croce. Tutto questo lo fece Gesù. E quando lui si sacrificò, compì un'opera richiesta per compiere un atto di salvezza. Si presentò sul Calvario, versò il suo sangue, fece un sacrificio propiziatorio, come i sacerdoti nell'Antico Testamento, per coprire i peccati di un popolo. Questa è l'opera di Gesù. E la sua opera è anche presente, continua, anche oggi. Lui sta facendo un appello davanti al Padre ogni momento, ogni singolo momento, appellando al sangue che lui ha riversato. E il Padre per questo ci accetta. Il Padre ci ama. Non finisce lì. Lui intercede e un giorno tornerà. Prenderà la sua Chiesa e saremo con lui per sempre. E tante volte abbiamo una visione troppo individualista e soggettiva dell'opera di Cristo. E le Chiese si dividono per questo. Se tu non hai un'idea obiettiva di quello che Cristo ha fatto e tu ragioni solo in modi sperimentali o personali, che succede? La mia testimonianza è meglio di quella sua. Io, guarda, ho avuto questa esperienza. Ma quando lo guardi obiettivamente e dici, niente di questo importa. Importa quello che Cristo ha fatto per redimere un popolo per se stesso. E parliamo della sua opera. Parliamo della sua testimonianza. Parliamo di quello che lui ha fatto prendendo il suo sangue e portandolo davanti al Padre per propiziare i nostri peccati. Succede così. Se non abbiamo un'idea obiettiva di quello che Cristo ha fatto per il suo popolo. Devo menzionare una cosa che è una tragedia nella Chiesa moderna. Poco fa ho letto un libro con un titolo azzeccatissimo. Dice che stiamo vivendo in un periodo dove esiste un cristianesimo senza Cristo. Cristianesimo senza Cristo. Tu dici, ma che cosa intendi? Come cristianesimo? Non ha senso, è un paradosso. Ma voi sapete che potete entrare nel mondo cristiano, sentire di tutto e di più. Metodi, adorazione, metodi di lode, metodi evangelistici, metodi, e in tutto questo il credente è nato di nuovo e dice, ma dov'è Cristo? Dov'è Cristo in questo cristianesimo che si presenta come la Chiesa? Ed è una grande tragedia, perché si pensa di poter andare avanti senza aver Cristo al centro delle nostre chiese e delle nostre vite. Dobbiamo stare attenti a mettere Cristo sempre al centro. Lui è già al centro, e se non è al centro della nostra vita, della nostra chiesa, non è lui che si è spostato, siamo noi che abbiamo dichiarato di non essere più chiesa. È così, la scia è una, è chiara. Se una persona o una chiesa si sposta, vuol dire che lui o lei o loro si sono sviati del vero cristianesimo. Non vogliamo cadere nella trappola di essere cristiani senza Cristo. Finisco con una illustrazione che è molto importante per capire, secondo me, l'unità che abbiamo. Noi siamo interessati in una vera unità. Qualcuno diceva che può esistere un'unione finta. Se tu leghi le code di due gatti e li butti sopra lo stand di biancheria, vedrai un tipo di unione tra di loro, giusto? Sono legati. Ma non è quella l'unione che noi vogliamo. La vera unione che vogliamo è quella descritta così. Se tu prendi 100 pianoforti, tutti accordati con la stessa forcella, sapevi che vengono sintonizzati? Automaticamente vengono sintonizzati l'uno all'altro. Sono accordati non per sintonizzare l'uno con l'altro, ma sono sintonizzati su un altro standard a cui ciascuno individualmente si sottomette, la forcella. Così un centinaio di fedeli, una chiesa riunita insieme, ognuno che distoglie lo sguardo da sé e lo getta su Cristo, sono più vicini l'uno all'altro di quello che potrebbero mai immaginare se ciascuno cercasse per conto proprio di essere uniti all'altro. E questa è l'idea. Siamo uniti per conto di Cristo. Signore, grazie per la tua parola. Signore, io so che il desiderio dei miei fratelli e le mie sorelle è quello di avere una vera unione. Non un'unione superficiale, non una unione che si basa su emozioni che sappiamo sono fluttuanti, alti e bassi. Ma siamo uniti per una comune lealtà, anzi un comune riconoscimento che noi siamo stati acquistati da un solo Signore. Noi non siamo nostri, non apparteniamo a noi stessi, apparteniamo a te, Gesù. E per questo siamo uniti. Sono unito a mio fratello che quando mi incontro con lui parliamo solo di Gesù. Non parliamo di problemi, non parliamo di chissà che, parliamo di Gesù. Signore, ti prego di accrescere, accresci in questa chiesa, in questa fratellanza, la vera unione dello Spirito. Nel nome di Cristo. Amen.